uno slittamento di un paio di mesi scarsi. 19:46 minuti, salutiamo collegato con noi Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Ciao, buonasera, buonasera direttore.
Buonasera, mi dispiace, so che mi cercavate, ma evidentemente andando in spam il numero, perché ho visto tre chiamate e io non ho sentito uno squillo.
Allora, quindi indagheremo allora sì. sul nostro, sì, sulla sì, nostra linea.
Ho già parlato col centralino e probabilmente dipende da me.
Ah. Allora, risolveremo.
Insomma, vabbè, l'importante è che ci siamo sentiti, anche se ci sentiremo per una decina di minuti, comunque ci fa piacere ugualmente stare con il direttore. E direttore, stavo parlando un po' in generale, no? Della nazionale, della ripresa del campionato, però volevo rimanere un attimo con lei anche su quelle che sono un po' le considerazioni che abbiamo fatto ultimamente, e le chiedo da questo punto di vista, questa sosta, no? Con tutti i giocatori, con diversi giocatori che comunque sono arrivati, alcuni sono andati, alcuni non sono andati, chi ha rispettato i dettami dell'ASL, chi non li ha rispettati, chi è tornato positivo. Ecco, cioè, ma non è possibile che nel 2020 ci sia un regolamento e tutti rispettano, perché sennò così diventa veramente un bomba libera tutti, no?
Sì, questo è vero, ma siamo in un momento eccezionale, è difficile trovare una regola comune. E comunque le regole sono chiare, sono due, una nazionale e una nazionale calcistica. Mm. Cioè, per nazionale intendo il governo, cioè le cose di tutti. Quindi no, non è possibile trovare una regola, rispondendoti, non è possibile trovare una regola comune, perché la regola comune c'è già ed è quella dei governi e o delle regioni. Se le applichi al calcio non si gioca.
No, questo,
se le applichi al calcio non puoi fare assembramenti, non puoi vivere in comune. È chiaro che il sistema della bolla non funziona, perché i positivi nascono dovunque, anzi direi che nel calcio più che negli altri posti, perché le squadre ormai hanno avuto talmente tanti contagiati che sono vicini all'indennità di gregge. Ci sono squadre che hanno avuto il 70-80% dei contagiati, dovrebbero essere vicini appunto ad essere diventati almeno per qualche mese immuni. Questa è la situazione.
Direttore, visto che ne ha scritto anche sul Corriere della Sera, io vorrei chiederle se... mi rendo conto che forse è un'analisi un po', come dire, fuori dal tempo, però da un punto di vista prettamente etico, al di là del fatto che poi il tutto porti a qualcosa o meno, è corretto che il calcio professionistico chieda e alzi la mano rivolgendosi allo Stato?
Intanto ci sono alcune considerazioni da fare. Intanto lo chieda il calcio, lo chiedano i presidenti, quelli a cui devono andare i soldi. Mm-hmm. È inutile che li chieda Marotta è un tesserato, non li può chiedere Gio Barone, li deve chiedere Comiso. I soldi vanno ai proprietari delle società, quindi è corretto che facciano questo tipo di operazione di umiltà, cioè di chiedere i soldi loro. È strano, è curioso che tu le dai i soldi, assisti un cinese o 4-5 americani multimilionari, però il calcio è un'attività molto importante in Italia e in Europa. In Europa ci sono circa 1 milione di lavoratori che girano intorno al calcio, non si parla solo di giocatori, ma da quelli che fanno i palloni a quelli che fanno le maglie o qualunque altra cosa, a quelli che le vendono. Eccetera. Quello che c'è da considerare è un fatto che la gente non vuole capire, e spesso nemmeno noi giornalisti. Il calcio non sta incassando niente da 8 mesi. Tutto il paese giustamente protesta per 15, 20, 30 giorni di lockdown. Il calcio non sta incassando niente da 20 giorni, da 8 mesi. Perché non incassa dalle televisioni, con cui è in causa, perché le televisioni non vogliono pagare nemmeno il pregresso, perché non è stato un campionato, e non incassa dagli stadi, non incassa dagli sponsor che se ne sono andati. Quindi la condizione è questa. Quando sento parlare di mercato, il prossimo mercato, ecco, noi continuiamo già a chiedere un giocatore, a chiedere un grande centravanti oppure una...
Non c'è un euro.
Ma ci sono 4 miliardi di debiti consolidati per il calcio italiano e ci sono 650 milioni che già mancano da marzo a oggi. Quindi siamo in una situazione, i giocatori non stanno prendendo gli stipendi in molte società, ma non li stanno prendendo da un pezzo. È notorio, per esempio, che la madre di tutti noi, cioè la Juventus, ha tagliato 4 mesi di stipendio in primavera e che molti altri hanno cercato di accodarsi. A me sentir parlare di calcio come sempre, come se lo schema, chi si compra questa squadra va rinforzata, sì, ma non c'è una lira, è veramente un tempo di guerra. Ecco, sotto questo aspetto noi di Firenze siamo molto avvantaggiati, perché abbiamo un proprietario giovane nel tempo di proprietà e molto ricco, ma qui 12-13 società sono veramente sul punto di saltare.
È ovvio, direttore, che in un contesto come quello che stiamo vivendo e che vivremo da domani in poi, e che si trasformerà insomma in un presente di sofferenza per tutti, ora stiamo parlando evidentemente del calcio, l'aspetto anche dell'equilibrio europeo insomma resta sullo sfondo, perché l'Italia fa parte dei 5 campionati più importanti d'Europa e quindi del mondo, anche perché è riuscita o riesce, e non so se riuscirà, a pagare gli stipendi di Cristiano Ronaldo, di De Ligt, di Lukaku e di tutti i campioni di Ibrahimovic. Siamo di fronte, al di là dell'aiuto dello Stato o meno, dei tagli o meno, anche a un punto snodale per capire se l'Italia riuscirà a rimanere al passo delle altre federazioni, degli altri campionati che avevano un equilibrio finanziario non in pari, ma sicuramente migliore del nostro, prima della pandemia?
Ma mi sembra un secondo problema, Francesco. Cioè, noi in pari non lo siamo da un pezzo con gli altri. Non vinciamo niente da 10 anni. Non siamo mai stati in pari. Quindi è un secondo problema. Non trascurando anche il fatto che gli altri sono in grossi problemi quasi esattamente come noi, sono pieni di debiti, meno di noi. Se tu pensi che la nostra squadra migliore ha 500 milioni di debito e ha chiuso l'anno con 90 milioni di, nonostante il taglio agli stipendi, ha chiuso l'anno con 90 milioni di deficit, c'è poco da essere pari. Cioè, qui non è più una considerazione sportiva, qui bisogna capire se si deve veramente aiutare un comparto molto importante che frutta 11 miliardi di tasse complessivamamente, un miliardo e quattro di tasse. Bisogna calcolare questo, quanto si può dare, quanto si può aiutare per avere quel miliardo e quattro, o quanto il paese può sopportare in una situazione sociale di questo genere, quanto il paese può sopportare che ci siano grandi città di provincia che falliscano e restano a metà strada senza calcio. Cioè, città dove il calcio non è come il tifo per le grandi squadre che va dalla Sicilia sono luoghi di identificazione in cui la gente si identifica con la squadra, se possiamo sopportare anche questo, cioè non un fallimento generalizzato, ma un fallimento collettivo e globale. Cioè, qui la vera svolta non è se lo stadio dà o meno, se lo Stato dà o meno questo tipo di soldi, che poi non potrebbero mai essere tanti, chiaramente. Certo. Il problema è se lo capisce la gente, se cambia in questo momento di guerra il suo approccio al calcio e si rende conto che non si va a fare la spesa al supermercato, si mangia la sera quello che si trova, non si può più scegliere.
Certo.
Se la gente non capisce questo e si aspetta dal mercato il grande giocatore, cioè quindi 10, 15, 20 grandi giocatori, è una presa in giro.
Senza dubbio.
È veramente una presa in giro.
Direttore, scendendo su argomenti meno importanti, perché insomma queste sono cose sulle quali insomma tutto il sistema deve riflettere in maniera molto, molto seria.
No, il sistema è la gente.
Sì, la gente, sì, certo, la gente, poi chiaramente anche le società stesse comunque, come diceva lei, si trovano in un momento di grande difficoltà. Tornando a parlare un po' anche di Conte, non so se ha letto oggi l'intervista che ha fatto al Telegraph, lui ha detto a un certo momento: voglio continuare questo progetto e restare per molti anni all'Inter. Una dichiarazione di circostanza, secondo lei?
Ma onestamente mi interessa poco, Nicolò, sono fatti i suoi.
Sì, questo sì, assolutamente.
A me ha colpito molto di più aver visto la fotografia dell'intervista che ha fatto la Gazzetta, che è uscita a terza pagina sulla Gazzetta e anche sul web, cioè in cui ho visto un tavolo in cui da una parte c'è Conte, dall'altra c'è l'intervistatore della Gazzetta, che è un bravo giornalista, e nel mezzo a capotavola c'era il direttore della comunicazione dell'Inter. Cioè, questa è la fotografia della fine del nostro mestiere. Che ci faceva lì il direttore della comunicazione dell'Inter? Controllava quello che diceva Conte e come poi lo avrebbe riportato Di Caro, che era il giornalista della Gazzetta. Se ormai, a me è sembrato, vi ricordate la figura del commissario politico russo? Quando tu anche nei sommergibili avevi il commissario politico che doveva riferire il tuo comportamento sull'ortodossia, sul tuo modo ortodosso di interpretare il partito. Ecco, questo mi ha colpito veramente questo e spero che in futuro nessuno di noi lo faccia. Ma il nostro mestiere, cioè noi non ci rendiamo conto, e su questo forse si torna al discorso iniziale di Francesco sugli aiuti dello Stato, sulla necessità o meno di aiutare il calcio. Noi non ci rendiamo conto, ma il calcio è un regime, non consente libertà, escono solo le cose che il calcio vuole, è veramente un regime, ma un regime ancora degli anni 70, 80, molto prima di Gorbaciov.
Penso ad esempio, direttore, anche a un tema che, insomma, di grande dibattito, quello della regia unica, che ora magari con lo stadio vuoto si coglie un po' meno, ma con la regia unica si inquadra ciò che si vuole inquadrare, non si inquadra ciò che non si può inquadrare, più che non si vuole inquadrare, all'interno di uno stadio, di una partita, di un episodio che accade in campo.
Ma io non lo so, ho l'impressione però, tu sei un ragazzo molto sveglio e che cerca la diversità, però la cerchi sul marginale, cioè sui particolari, su quello che non è estremamente importante. Cioè, qui c'è un fenomeno dove bisogna ribellarci perché non ti mettono più in condizione di fare nessun mestiere. Perché vogliono controllare tutto? Perché non ci fanno parlare con i giocatori o con gli allenatori? Perché? Chiedetevelo e datemi una risposta. Perché hanno bisogno di controllare tutto e si sentono deboli. E allora il nostro mestiere si è ridotto a parlare tra noi e a far diventare vero quello che diciamo noi, senza però parlare veramente con gli altri. Ecco, questo è. La regia unica va bene, ma ponetevi le grandi domande e quello che noi possiamo fare per darvi una risposta. Noi siamo stati emarginati, l'unico nostro vantaggio, di cui io non usufruisco da un secolo, è che ci danno il permesso per andare a vedere la partita allo stadio. E noi addirittura combattiamo per mantenere quel regalino. Siamo veramente in un regime. Non solo, ma se voi fate qualcosa che alla società non va e vi querelano, avete chiuso. perché l'editore no, ci saranno pochi editori che vi proteggeranno dalla richiesta di danni. Questo è veramente la fine dell'informazione.
Direttore, ci torneremo su questo.
Sì, siamo proprio allo scadere, siamo al gong.
Intanto grazie.
Ho fatto il massimo, ragazzi.
Senza dubbio, direttore. Grazie.
Arrivederci, direttore.